Paolo ci offre questa lettura teologica molto bella. Se potessimo fare uno schema, dovremmo disegnare in alto la nube. Ed è molto bello farlo proprio in un percorso dedicato all'ascolto, perché aiuta a potenziare quelle capacità immaginative, simbolico-rappresentative, oggi così fortemente in crisi. E invece, quando uno parla, il destinatario, colui che ascolta, può ripresentare mentalmente l'immagine. Proviamoci anche adesso. La nube è in alto, questa nube manifesta la gloria. E in basso immaginiamo la tenda che è quella di Israele. E in questa tenda un popolo di sacerdoti. Il popolo che qui è visto nella sua interezza è un popolo sacerdotale, che è nel deserto, o più o meno in una zona simile. Bene, qui avviene questa sorta di battesimo in rapporto a Mosè, cioè la legge, secondo Paolo. Sappiamo già che il nuovo battesimo avverrà in rapporto a Cristo. Ecco già questa differenza dalla legge a Cristo. L'abbiamo già richiamata le volte scorse, e cioè, prima si poteva avere un rapporto con Dio mediato da qualcosa che è esterno all'uomo, la legge, anche se già tutta la tradizione profetica aveva segnalato questa possibilità che la legge, potesse essere trasferita dall'esterno all'interno, nel cuore dell'uomo. Pensiamo a Geremia 31 e ad altri paralleli con Ezechiele. Per dire che la legge doveva essere trasferita nel cuore e che lì doveva sancirsi un'alleanza nuova, perché nel cuore sarebbe stato immesso uno spirito nuovo. Tutto questo in Gesù si completa, perché l'alleanza è sempre interiore, ma è mediata dalla sua persona. Il cristiano ha una relazione concreta con Cristo. Tutto nasce da qui, da un punto di aggregazione interiore legato alla persona di Cristo. E Paolo utilizza un metodo che poi troverà spazio in diversi autori e padri della Chiesa, è la lettura tipologica della scrittura. Quello che viene prima è tipos, immagine, di quello che viene dopo. È figura di Cristo. Abbiamo già detto prima, tutta la scrittura parla di lui. E andiamo a vedere alcune di queste tematiche significative. Abbiamo mangiare lo stesso cibo, bere la stessa bevanda. Poi si andrà dall'acqua al cibo. Il cibo, se guardiamo l'antico, è anche la manna. E poi si aggiunge che c'è anche l'acqua della roccia. Questa è intesa come una bevanda spirituale, perché è vista in rapporto a Cristo e al dono dello Spirito. È Lui la roccia spirituale. E non ci viene in mente quel brano in Giovanni, in cui Gesù si alzò e, gridando a gran voce, disse: chi ha sete, venga a me e beva. E poi commenta l'Evangelista: da lui usciranno sorgenti di acqua viva. È molto significativo questo passaggio. È Gesù la sorgente di questa vita nuova. Allora Cristo opera e agisce nel suo popolo. Già prima c'erano i segni della sua presenza salvifica. Ma come questa lettura può legarsi a quello che ci viene detto nell'Evangelo, a questo forte richiamo di Gesù alla conversione? Secondo una prospettiva diversa, e cioè, comprendiamo che il popolo aveva tutto ciò che gli era necessario per essere introdotto nella vita divina. E quali sono i segni dell'Esodo? La nube, il mare, la manna, l'acqua della roccia. Il popolo ha tutto. Attraverso questa simbologia è introdotto nella vita divina, aderendo, riconoscendo il divino che c'è in questi segni. Ma tuttavia, questo surplus di grazia non è stato bastevole, non ha impedito la ribellione e il peccato. Com'è possibile? L'uomo ha questa grande capacità di dimenticare. La parola di Dio facilmente cade in oblio, e quando c'è l'oblio della parola, si inizia con il dimenticare tutto quello che Dio ha fatto e ha detto di buono su di noi. E allora prevalgono questi pensieri aggressivi, negativi, che fanno confidare nell'uomo e non in Dio. Quando l'uomo confida in se stesso, e allora si ripiega su di sé e lascia spazio al peccato. Il peccato è questa profonda lacerazione, separazione tra Dio e l'uomo. E Gesù è venuto proprio per annullare la forza del peccato. Certamente noi storicamente facciamo esperienza di questo peccato, molto spesso recidivo, ripetitivo, perché l'uomo ha difficoltà ad accogliere l'effusione dello Spirito, della grazia, fa resistenza, e dunque c'è sempre questa lotta affinché possa prevalere la grazia di Dio e non il peccato. L'esperienza terrena è caratterizzata da una costante dialettica tra grazia e peccato. Ora, in questo testo Paolo è chiarissimo nel rimarcare il fatto che la conseguenza del peccato è la morte. E la morte di tutta questa generazione nel deserto. Però poi aggiunge, ed è questo il versetto che lega questo brano all'Evangelo: ciò avvenne come esempio per noi. Quindi in questo modo ha operato un salto dalla generazione dell'Esodo alla generazione attuale. Abbiamo degli esempi dinanzi a noi. Sono tipo per noi. E ora Paolo qui attualizza, ma di una attualità che è tale anche ai nostri giorni. È perché poi proprio in quei versetti che vengono messi specifica alcuni aspetti interessanti, ma prima dice perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono. E che sono queste cose cattive? Secondo la scrittura, un riferimento dunque all'Antico Testamento, si tratta del nutrimento degli schiavi e il cibo dell'Egitto, pensiamo a Numeri 4, 5 e seguenti. Le cose cattive, ci muoviamo sempre nell'ambito simbolico, perché dobbiamo pensare che esse nascono dalla concupiscenza e non dalla reale libertà dell'uomo. Dalla concupiscenza significa da quella dimensione per cui in un uomo prevale l'uomo esteriore, non l'uomo interiore, prevalgono l'istinto e la passione rispetto alla coscienza e alla libertà del cuore. E questo lo diceva anche Romano Guardini, proprio nelle lettere rivolte ai giovani, per educare i giovani a questa corretta osmosi tra interno ed esterno, perché loro sono più attaccabili. Bene, queste cose cattive nel credente, e secondo l'immagine che poi presenta Paolo, ricordiamo che siamo nel capitolo 10 della prima lettera ai Corinzi, tutto questo può portare la comunità cristiana a disprezzare questi beni spirituali che ha ricevuto e dunque adesso tipologicamente stiamo facendo riferimento al battesimo e all'Eucaristia. Si può disprezzare l'Eucaristia, non comprenderne il senso profondo? E Paolo, un capitolo dopo, nel capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi, ci offrirà una delle citazioni più lunghe che lui ha presentato su Gesù, nelle quali lui riprende materiale a lui soggiacente, il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, richiamando le parole di Gesù, prese il pane, il calice, e con tutta quella spiegazione che l'Apostolo fa sull'Eucaristia. È molto importante riscoprire oggi la centralità dell'Eucaristia, ma ad essa conduce la parola. Se non c'è il primato della parola, non si potrà mai incontrare il Cristo nell'Eucaristia e neanche comprendere pienamente il servizio, perché il servizio nasce dall'Eucaristia. La diaconia affonda le proprie radici nel mistero eucaristico. Questo lo hanno richiamato tutti i pontefici nel loro magistero seguente al Concilio Vaticano II. E dunque, se noi desideriamo le cose cattive, adesso comprendiamo cosa si intende, è una morte interiore, perché il peccato è questa mancanza di grazia interiore, questa difficoltà nell'affrontare tutto, nel vedere tutto in modo negativo. E poi Paolo offre altri esempi. Non diventate idolatri. Non abbandoniamoci all'impurità, il versetto 8. Impurità. Insomma, un discorso molto attuale. Non mettiamo alla prova il Signore. Anche questo è importante. Si può tentare Dio. E tutte quelle volte che quasi intendiamo imporre la nostra volontà alla sua, oppure tutte quelle volte che facciamo passare per volontà di Dio quella che volontà di Dio non è. Questo è piuttosto ricorrente. Quando nell'uomo prevale il confidare in se stesso e non in Dio, ma l'uomo si inganna, il suo cuore è fallace, tutti i libri sapienziali sono concordi nel approfondire, rimarcare questa tendenza. È in Dio che c'è luce, e nella sua sapienza che c'è discernimento. E beato l'uomo che ha trovato la prudenza, auriga virtus per gli antichi, prima di tutte le virtù, che ha sposato l'intelligenza, che ama la conoscenza. Tutte queste prerogative, da un lato presentate dall'uomo, non sono altro che una disponibilità di fondo, un'antropologia di base che offriamo a Dio, e poi Dio interviene e completa la sua opera. E dunque, così come dice in Salmo 37, manifesta al Signore la tua via, i tuoi desideri, i tuoi bisogni, ma poi Egli compirà la sua opera. È Lui che agisce, ma agisce non forzando la libertà dell'uomo, ma sempre entrando in dialogo con l'uomo, perché Dio, mediante il suo spirito, scruta le profondità dell'uomo, dialoga con l'uomo. E alcune nostre preghiere sono anche esaudite. Lui anche continua ad agire in questa alleanza con l'uomo. Dio su chi volge lo sguardo? Anche questo abbiamo detto. Sull'umile, su chi ha lo spirito contrito. E anche sul povero, non solo in senso sociologico, e sul peccatore, cioè su colui che riconosce di essere peccatore, meno sul corrotto, perché il corrotto invece ha delle difficoltà a riconoscersi peccatore, ma anzi avanza la pretesa di giustizia, ritiene che quello che lui fa è giusto. E così il seduttore, pensiamo ai profili dei dittatori del secolo scorso che hanno portato alla seconda guerra mondiale, riflettono pienamente questo tipo di modello. Bene, e Paolo aggiunge ancora: non mormorate come mormorarono alcuni di loro. Questa mormorazione è una non accettazione dell'agire di Dio, della sua azione, e anche qui si vuole sempre mettere davanti l'uomo, la sua prerogativa, i suoi affari, e quindi bisogna mormorare perché non sta bene nulla. E questo mormorare è anche giudicare. Questo allontana da Dio. E Paolo precisa ancora al versetto 11: tutte queste cose accaddero come esempio e sono state scritte per nostro ammonimento. E poi conclude con questo detto: chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. E chi è che crede di stare in piedi? Colui che indossa l'abito della superbia, che è pieno di sé, e che è pieno di sé, ha fatto un'alleanza con se stesso e non con Dio. È facile poter individuare le prerogative, le caratteristiche di questa patologia spirituale, possiamo chiamarla per nome, che è superbia, che è uno dei vizi dei demoni, se non quello per eccellenza del demonio, perché i padri della Chiesa lo coniugano con l'orgoglio, la superbia della vita. È uno degli aspetti che anche la prima lettera di Giovanni presenta come antitetici rispetto all'irruzione di Dio, anticristici, possiamo anche dirlo, perché così si esprime la prima lettera di Giovanni. E allora chi crede di stare in piedi è nella superbia e dunque dà consigli a Dio, fa alleanza con se stesso. E invece il cristiano, il discepolo di Cristo, è chiamato a fare un'alleanza con Dio, non con se stesso, perché chi ha fatto alleanza con se stesso parla sempre di sé, ha a cuore se stesso e ha a cuore il proprio nome, il prolungamento nella storia del proprio nome. È il peccato di Babele, di coloro che fecero la torre, e il testo di Genesi aggiunge per farsi un nome. Ma qual è il nome dinanzi al quale l'uomo può piegarsi, inginocchiarsi? È il nome di Gesù. È chiarissimo, l'apostolo proprio, ma anche altri brani della scrittura, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e si piega e ogni lingua professi che lui è il Signore. Il nome di Gesù è molto importante. In nome di Gesù è la modalità attraverso la quale il discepolo di Cristo presenta la sua vita nel mondo, è la modalità di servizio in nome di Cristo, senza separare il servizio dalla sequela. E cioè, non si può solo servire, è necessario anche seguire. È sempre quel brano di Matteo 7, 21-22 che ci interpella. È possibile che separare le due dimensioni, ma poi ci sentiremo dire, non vi conosco. E dice, come abbiamo parlato in tuo nome? In tuo nome. Abbiamo fatto tante cose in tuo nome. Non vi conosco. Perché si può servire senza seguire. Giovanni 12, 26. Gesù, in uno spartiacque decisivo del quarto Vangelo, dice chi mi vuol servire mi segua. È il passaggio dal Vangelo dei segni a quello della gloria, dell'ora, dove si dovrà passare anche attraverso la croce. Dunque tutto questo, questa parola che la Chiesa ci dona con grande sapienza e intelligenza, non è altro che un invito alla conversione, a rinnovare l'incontro con Cristo, a mettersi nelle condizioni per poter far irrompere Dio, l'irruzione di Dio, fare esperienza del suo amore e del suo perdono. Con questa consapevolezza procediamo il nostro cammino verso la Pasqua.